invece, in senso quasi opposto, che fine sta facendo questo DDL Cirinnà? Se verrà confermato in quanto tale, oppure se ci saranno degli emendamenti che alla fine lo stravolgeranno. Il nostro primo ospite è il senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Buongiorno.
Buongiorno lei, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Lei senza dubbio è un sostenitore del DDL Cirinnà, si trova diciamo in quella componente del Partito Democratico che vorrebbe votare la legge così com'è, però Lo Giudice, ci sono altre componenti del suo partito che invece puntano, le chiedo subito, a cambiarla o addirittura a farla saltare questa legge secondo lei?
Ma intanto mi ricollego a quello che lei diceva prima per dire che io non sono fra quelli entusiasti della legge così com'è. Io avrei voluto che come quasi tutto il resto d'Europa noi finalmente anche in Italia sanassimo quella differenza che c'è nell'accesso al matrimonio sulla base dell'orientamento sessuale delle persone e arrivassimo quindi a una legge sul matrimonio egualitario, che è quella che io avevo, l'unica proposta di legge nel merito che io avevo sottoscritto e depositato. A questo punto arrivati ritengo che la mediazione che faticosamente siamo riusciti a comporre rappresenta la sintesi di 2 anni di dibattito e sì, spero che possa essere approvata così com'è. So che nel Parlamento ci sono tanti che vorrebbero affossarlo e non farne niente, non credo che sia così per nessuno all'interno del mio partito, anche se dentro il mio partito c'è chi la vorrebbe modificare, soprattutto parliamo dell'articolo 5, quello che riguarda la possibilità di adozione del figlio del partner in un modo che io naturalmente non condivido, anche rispetto a questo punto specifico, anche rispetto alla possibilità di riconoscere l'adozione alle coppie dello stesso sesso, siamo a un livello di riconoscimento che si colloca, come la stessa legge, come l'intera legge, nella fascia bassa, diciamo, delle proposte, delle possibili soluzioni trovate a livello europeo, dove la gran parte dei paesi riconosce l'adozione piena e legittimante alle persone indipendentemente al loro orientamento sessuale sulla base oramai di studi univoci e pluridecennali. Noi abbiamo scelto una formula diversa, non apriamo le adozioni, diciamo solamente che se esiste un bambino che cresce in una famiglia insieme con 2 papà e 2 mamme, questo bambino ha diritto ad essere riconosciuta la doppia figura genitoriale, come accade appunto nel resto dell'Europa, tranne in alcuni paesi dell'est europeo. Si risponde mettendo in discussione il fatto che alcuni di questi bambini, una minoranza, una piccola minoranza peraltro, sia nata all'estero avendo accesso a pratiche di procreazione assistita non consentite nel nostro paese. Io rispondo dicendo che è quello che è accaduto per decenni, quando in Italia era negata la fecondazione eterologa alle coppie eterosessuali sposate,
sì.
In quel caso quelle coppie avevano non il diritto ma il dovere di riconoscere entrambe il bambino alla nascita, e comunque facendo riferimento a un principio generale che credo che debba essere il principio che guida tutti, al di là del giudizio che noi diamo su come è venuto al mondo un bambino, quel bambino ha diritto ad avere tutti i diritti. È un lavoro, un'elaborazione che abbiamo già fatto proprio in questi anni, superando finalmente le distinzioni fra i figli nati dal matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio, quelli che una volta venivano chiamati figli del peccato, i figli che lo Stato non voleva perché violavano un principio morale. Ebbene, credo che perlomeno avendo a mente questa argomentazione, anche in questo caso diamo diritti a questi bambini e poi continuiamo a interrogarci su un'eventuale modifica della legge 40 sulle tecniche di fecondazione assistita nel nostro paese, su cui dopo l'approvazione della legge non c'è stato un adeguato dibattito.
Lei ha un figlio, giusto?
Sì, un bambino di 20 mesi.
Nato, se non sbaglio, negli Stati Uniti con la tecnica della maternità assistita, della gravidanza assistita.
Sì.
Ci sono colleghi nel suo partito che intendono definire reato punibile con il carcere questa pratica, anche se praticata, come ha fatto lei, all'estero. Lei, lei tutti i giorni li incontra al Senato, che cosa vi dite?
Ma guarda,
cioè teoricamente la manderebbero in carcere.
Sì, diciamo che è così, e loro dicono no, non te, quelli che verranno dopo
solo gli altri,
dopo sono miei fratelli e mie sorelle, quei diritti io voglio comunque tutelare, ecco. Il Il punto, guarda, è molto semplice, al di là del merito tecnico, cioè dire, non è pensabile che un comportamento che è vietato nel nostro paese, stiamo parlando dell'accesso alla maternità surrogata, ma è normato, regolamentato, socialmente accettato, vagliato dalle corti di quei paesi, in stati di civiltà giuridica perlomeno simile alla nostra, penso agli Stati Uniti, penso al Canada, penso alla Gran Bretagna, è impensabile che si possa ritenere di considerare reato un comportamento di genere fatto all'estero. È come se qualche anno fa si fossero volute mandare in carcere le donne sposate italiane che andavano all'estero a fare la fecondazione eterologa. Io credo che noi dovremmo fare un'operazione che ci rifiutiamo di fare e che invece è quella che farebbe fare al nostro paese un salto di civiltà, che è questo. Noi chiamiamo allo stesso modo e consideriamo allo stesso modo due fenomeni che sono opposti fra di loro. Esiste nel mondo, in tanti paesi poveri, un mercato bieco di sfruttamento di donne povere, mosse dal bisogno, inconsapevoli, spesso vittime di racket o semplicemente in mano ai loro mariti che le utilizzano indipendentemente dalla loro volontà per compiere appunto pratiche di utero in affitto. Sono paesi, voglio precisare, in cui l'accesso alle coppie omosessuali è assolutamente vietato, quindi non esistono oggi gay che possono andare in India, in Thailandia, in Nepal, in Cambogia, ma neanche in Russia o in Ucraina. Esistono invece altre situazioni in cui la comunità si è interrogata sul rapporto fra la necessità di tutelare dallo sfruttamento e invece la possibilità che ci siano delle situazioni libere, consapevoli, in cui delle persone che sono animate da principi etici all'interno di una legislazione come quella degli Stati Uniti, che esclude la possibilità che possano essere coinvolte in questo processo, per esempio, delle donne che abbiano una situazione di indigenza economica o che abbiano una situazione di instabilità familiare, le donne che per esempio hanno partorito i bambini delle coppie gay italiane, che sono in contatto con loro costanti, io ne conosco diverse, qualcuna personalmente, qualcuna per averle vista in via Skype o per avere visto i loro video messaggi. Sono donne delle middle class, sono donne che hanno altri bambini e che hanno voluto fare questa cosa perché è una cosa che, come dire, è stata positiva per loro, supportati dalla loro famiglia e dalla loro comunità. Distinguiamo queste due situazioni, perché se noi non distinguiamo le situazioni di sfruttamento, di illegalità, in questo come in mille altri casi, dalle situazioni invece di libertà e pari dignità di tutte le persone coinvolte, noi non riusciremo veramente a raggiungere quell'obiettivo che vorremmo raggiungere, cioè dire eliminare la situazione di sfruttamento laddove c'è, e ricacceremo nell'invisibilità un fenomeno che andrà avanti, che è invisibile oggi per quel 95% di coppie che fanno accesso a queste pratiche, cioè le coppie eterosessuali che di solito tornano in Italia fingendo che il bambino sia figlio naturale, e colpiremo solamente quel pezzettino di quelle famiglie italiane, le famiglie omogenitoriali, che invece hanno fatto della visibilità, della trasparenza, della scelta di ricostruire, di dare a questi bambini la possibilità di ricostruire punto per punto, passaggio per passaggio, la storia delle loro origini, mantenendo un rapporto positivo, affettivo nel tempo con la donna che ha portato in grembo, avendo la possibilità di conoscere la donatrice che ha messo il materiale genetico da cui sono nate queste vite, in una maniera molto più trasparente di quanto non faccia per esempio oggi la legge 40 in Italia, che invece prevede l'anonimato rispetto ai donatori. Non c'è un modo unico per affrontare questo tema, c'è la necessità di regolamentarlo.
Lo giudice, prima di passare al nostro prossimo ospite che è già in attesa, arriva un messaggio a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Naturalmente ricordo anche l'SMS che è il 3316214013, e il numero per la diretta che è 0233001001. Questa persona dice che il suo discorso è egoista e che approfittare del corpo di un'altra persona è orribile. Come risponde?
Papà,
Ma guardi, approfittare del corpo di un'altra persona è orribile, se la parola approfittare significa, come dire, mettere in campo delle azioni che comportino...
Affittare il corpo, ho letto male, ha scritto affittare il corpo di un'altra persona, non
approfittare. Guardi, non si affitta il corpo di nessuno, non si affitta il corpo di nessuno. Ci sono delle azioni che si compiono e che se hanno una... Se siamo d'accordo sul fatto che ci sia, come dire, non ci sia un disvalore etico nel fatto in sé, la parola affittare una persona è una parola che è solo di denigrazione dei rapporti. Non si affitta un utero, non si affitta un cervello quando si mettono in campo le proprie idee, non si affitta non affittano un cuore quei sacerdoti che vengono pagati per andare negli ospedali ad assistere i malati terminali o quei cooperatori internazionali che vanno all'estero a dare un aiuto alle popolazioni che ne hanno bisogno. Il punto è, esiste o no uno sfruttamento, esiste o no una differenza fra le persone di capacità, come dire, di scegliere? Tutti i racconti che si possono anche, come dire, oramai in grande copia trovare su internet, sul sito delle associazioni delle famiglie arcobaleno, mostrano delle donne consapevoli e liete di avere concesso a un'altra famiglia, permesso a un'altra famiglia di mettere al mondo questi bambini. Attenzione a pensare che delle situazioni di sfruttamento che esistano in tutti i casi in cui ci sono delle relazioni di questo genere, perché così non è.
Questo l'abbiamo detto. Le faccio un'ultimissima domanda, se può rispondermi in maniera telegrafica, che poi dobbiamo passare al prossimo ospite. Se ragioniamo naturalmente per ipotesi, dovessero essere approvati dal Parlamento emendamenti presentati diverse componenti del suo partito, il PD, no? Ad esempio, noi abbiamo sentito su questo Walter Verini affermare che intende presentare degli emendamenti che cambieranno, renderanno più difficile la cosiddetta stepchild adoption e puniranno con il carcere la maternità surrogata realizzata all'estero. A suo parere, questa legge da parte vostra ha ancora senso che sia approvata o sarebbe talmente stravolta che sarebbe, come dire, del tutto inutile approvarla a quel punto?
Ma guarda, io sono legato ai componenti del mio gruppo da un accordo politico per cui tutti quanti voteremo la legge al Senato così come verrà fuori dopo la fase degli emendamenti. Dopodiché è evidente che se ci fossero degli stravolgimenti di questo genere, io ritengo che la Camera dovrebbe riaprire il discorso, rimettere mano a questa legge. Sarebbe l'unico caso al mondo in cui una legge fatta per riconoscere dei diritti si trasformi dopo in una legge in cui si punta a mandare in galera o un pezzo di papà gay nel nostro paese, peraltro tacendo in maniera ipocrita il fatto che il 95% delle persone che si rivolgono alla maternità surrogata sono delle donne, oltre che tacendo il fatto che è il grande assente del nostro dibattito, che l'80% dei bambini di cui stiamo parlando sono figli di coppie di donne di cui non parla nessuno.
Ringrazio lo giudice.
Grazie a lei.
Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico, rimaniamo nello stesso partito.